6 di sera.
È di una ventina di feriti il bilancio della manifestazione pro-Palestina svoltosi ieri a Berna e che ha visto scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti. 18 gli agenti che hanno riportato traumi, contusioni e lacerazioni, 2 i feriti accertati anche tra i manifestanti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera da Luca Berti. Stasera partiremo dunque da quanto successo ieri in queste ore a Berna, ma poi guarderemo anche avanti, perché in Medio Oriente si contano le ore verso il rilascio degli ostaggi israeliani e lo scambio di prigionieri palestinesi. Ci collegheremo con Gerusalemme quindi per le ultime notizie. E poi parleremo di sport al femminile, uno sguardo all'ascito degli europei di calcio in Svizzera e un altro alle finali della WNBA, il basket femminile degli Stati Uniti. Early on in game 3 before they made that comeback in the second half. Wilson elevates. Wilson the catch and finish. Beautifully done. Believe. Uno sport in fortissima ascesa, il basket femminile. Avete sentito l'entusiasmo anche grazie a Elijah Wilson, e le donne contribuiscono in maniera importante anche ad una tradizione laica cristiana molto radicata nel territorio, soprattutto nella Svizzera italiana. Sono le confraternite, noi le scopriremo grazie al giubileo in corso a Lugano. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. E noi partiamo in fondo da dove eravamo partiti anche ieri sera, la manifestazione pro-Palestina svoltasi appunto 24 ore fa a Berna. Ieri in diretta Alessio Veronelli ci riferiva anche di qualche scontro. Allora Alessio, oggi la polizia bernese ha fatto il punto della situazione, lo dicevamo nel sommario, si parla anche di feriti.
Esatto, 18 agenti feriti, sicuramente anche dei manifestanti, quelli più violenti entrati in contatto con le forze dell'ordine. Difficile qui avere un numero preciso dopo questa manifestazione, lo ricordiamo, non autorizzata, partita dalla stazione in direzione Piazza Federale, dove sono iniziati i problemi con il lancio di petardi, vernici e oggetti contro edifici governativi e forze dell'ordine.
Die Bereitschaft zur Gewalt, diese Suche nach Gewalt, dass die in meinen Augen eindrücklich besorgniserregend war.
Una violenza preparata, cercata, ha spiegato il sostituto comandante della polizia cantonale bernese Stefan Lanzrein, una premeditazione preoccupante. Una manifestazione iniziata in modo pacifico, hanno spiegato le autorità, che hanno concesso al corteo di raggiungere Piazza Federale, questo nonostante la mancanza di autorizzazione, ma a un certo punto in testa al corteo si sono messi i Black Bloc, estremisti mascherati, incappucciati, autori poi delle violenze.
Wir haben auch gesehen, dass sich dann trotzdem bald einmal ein schwarzer Block gebildet hat.
L'atmosfera è cambiata in fretta dopo l'arrivo di questo gruppo di estremisti, ha spiegato Michael Becchen, vice capo della sezione cittadina della polizia cantonale. Alcune centinaia di Black Bloc fra 5.000 manifestanti pacifici e il tentativo da parte loro di forzare i limiti di percorso imposti dalla polizia. Poi il lancio di petardi, sedie, tavoli, pietre e bottiglie. Il tutto è poi degenerato in fretta, ho potuto vederlo di persona, in un paio di strade che riportavano alla stazione anche un principio di incendio a un ristorante e vetrine spaccate, scontri con la polizia che ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti. Oltre agli agenti feriti, 536 persone sono state fermate, una di queste era già ricercata. Alcuni dei manifestanti saranno denunciati, hanno fatto sapere alle autorità, tra i reati ipotizzati danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni personali e incendio intenzionale. Ingenti anche i danni materiali stimati in milioni di franchi.
Alessio, è stato detto più volte, la manifestazione non era autorizzata. C'è stata anche, lo abbiamo sentito, secondo l'autorità, una certa premeditazione, almeno da una parte di un gruppuscolo. Quanto era complicato cercare di prevenire questi scontri?
Domanda più che legittima, Alec von Grafenried, direttore della sicurezza della città, ci ha dato questa spiegazione.
Jeden Samstag
sind 200.000 Menschen in der Stadt Bern und das wollen wir, das ist unser Stadtleben, wir wollen dieses Stadtleben.
Ogni sabato sono almeno 200.000 le persone che si trovano in centro a Berna. Non possiamo chiedere a tutte se vengono per manifestare o fare shopping. Bisogna trovare una giusta misura fra libertà e sicurezza, ha poi spiegato von Graffenried, che sconsolato ha poi aggiunto che quanto accaduto non ha nulla a che vedere con Gaza o la Palestina, ma era violenza gratuita. La polizia era comunque pronta, hanno detto le autorità. Una manifestazione pacifica non avrebbe incontrato opposizione, ma così non è stato. Un altro corteo pro-Palestina è previsto il prossimo 15 novembre, sempre qui a Berna. Speriamo in bene.
Alessio Veronelli da Berna. E intanto in Israele cresce l'attesa per la liberazione dei 20 ostaggi ancora in vita. Sappiamo che per il ritorno in patria dei 28 corpi di chi è deceduto in prigionia ci vorrà un po' più di tempo. Andiamo subito da Michele Giorgio allora a Gerusalemme. Michele, buonasera. Intanto si parla di domani mattina per uno dei giorni più attesi dallo Stato ebraico negli ultimi due anni.
Sì, è proprio così. Intanto questa sera i rappresentanti di Hamas incontreranno i funzionari della Croce Rossa per concordare il meccanismo del rilascio degli ostaggi. Hamas ha terminato il conteggio e avrebbe già portato i sequestrati in tre punti di Gaza in preparazione del rilascio. Domani mattina, probabilmente, quasi certamente, intorno alle 6, gli ostaggi saranno prima consegnati alla Croce Rossa, appunto in tre punti diversi di Gaza, e da lì saranno portati alle postazioni militari israeliane, dove saranno accolti da unità dell'esercito. Se un ostaggio, ha comunicato la radio militare israeliana, verrà trovato in condizioni di salute critiche, un elicottero lo trasporterà subito all'ospedale Soroka di Beersheba, altrimenti andrà in auto al centro di accoglienza di Reim, dove troverà ad attenderlo la famiglia. Da lì in elicottero poi andrà in uno dei tre ospedali indicati in questi giorni, l'Ichlof, lo Sheba e il Beilinson. Le autorità israeliane ribadiscono che a Gaza non ci saranno eventi pubblici e cerimonie organizzate da Hamas, come avvenuto a inizio anno quando furono rilasciati decine di sequestrati. I resti dei 28 ostaggi deceduti invece saranno rilasciati in parte domani sera, e i restanti pare nei prossimi giorni, perché Hamas non conosce dove siano tutte le salme.
E Michele, se domani per le famiglie degli ostaggi e buona parte di Israele potrebbe essere, usiamo il condizionale, la giornata della svolta, sul lato palestinese invece quando saranno rilasciati per esempio i prigionieri dalle carceri israeliane?
Ecco, su questo non c'è una scadenza precisa, almeno non è stata comunicata. Probabilmente sarà quando verranno consegnate anche le prime salme degli ostaggi deceduti, o forse già domani, però non c'è certezza. Quello che invece è certo è che c'è ancora una trattativa in corso, perché Hamas insiste che nell'elenco dei 2000 detenuti che saranno scarcerati da Israele siano inseriti anche 7 personaggi di spicco, tra cui Marwan Barghouti, di cui si è parlato molto perché è considerato dai palestinesi il loro Mandela, ma sta di fatto che Israele assolutamente non vuole liberare questi personaggi, che ritiene molto pericolosi, ma anche evidentemente per ragioni politiche, anche per la stabilità del governo stesso. Sta di fatto comunque che in Cisgiordania e a Gaza si preparano a ricevere questi prigionieri, 250 dei quali sono stati condannati all'ergastolo, soprattutto per vicende legate a attentati, attacchi armati legati alla seconda intifada palestinese.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme, ovviamente tutti gli aggiornamenti puntuali su quanto succede in queste ore cariche di emozioni e tensioni lo potete trovare sul nostro sito, e aggiornamenti regolari come sempre anche nei notiziari. Apriamo adesso un capitolo dedicato allo sport declinato al femminile, un settore che in Svizzera, almeno per quanto riguarda gli sport di squadra, fatica ancora ad imporsi. Una speranza in questo senso l'hanno data i recenti campionati europei di calcio. L'entusiasmo estivo della manifestazione in Svizzera è passato e ora, con i campionati amatoriali che hanno preso avvio, si tenta in qualche modo di misurarne l'effetto. Per capire se è stata solo una fiammata oppure l'impatto positivo è a lungo termine, Giulio Rezzonico ha raccolto qualche impressione tra chi il calcio femminile lo promuove da tempo.
Le adesioni di ragazze nelle scuole calcio sono aumentate. Livio Bordoli, responsabile tecnico della Federazione Ticinese di Calcio, cita varie società con più calciatrici: Giubiasco, Cadenazzo, Locarno, solo per fare alcuni esempi.
Qualcosa si muove.
Gli europei sembrano aver lasciato il segno soprattutto nelle regioni dove si sono svolte le partite.
Specialmente nella Svizzera tedesca, loro avevano già dei numeri importanti e si è visto che stanno crescendo ulteriormente.
A promuovere da tempo il calcio femminile nella Svizzera italiana è anche Marco Maggi, sia come responsabile della sezione femminile all'interno della federazione, sia da allenatore sui campi. E qui constata qualche problema che persiste.
Abbiamo troppo pochi allenatori e facciamo una enorme fatica a convincere persone di qualità ad allenare nel calcio femminile, e questa cosa qua un po' disturba e ci mette in difficoltà.
Maggi è convinto che l'onda degli europei, con una migliore preparazione, si sarebbe potuta sfruttare meglio. Sottolinea infatti che il massimo campionato svizzero femminile è ancora troppo poco attrattivo.
È un po' questo brucia, perché poi tutti gli altri paesi, Germania, le grandi nazioni, avevano già un professionismo. Pure l'Italia ci ha bagnato il naso, diciamo.
Proprio riguardo al professionismo, l'Associazione Svizzera di Calcio ha recentemente proposto di ristrutturare la Women's Super League, la massima lega femminile del paese. Oggi, infatti, è gestita direttamente dalla Federazione Svizzera di Calcio, mentre quella maschile opera come indipendente e gestisce il proprio campionato in autonomia. Maria Undub, direttrice del calcio femminile svizzero, ha ora incaricato una società di consulenza di studiare come rendere la Lega più professionale e sostenibile nel tempo. Intanto in Ticino si spera di raggiungere in futuro numeri sufficienti per un campionato amatoriale di giocatrici adulte. Qualche segnale dalle giovanili è incoraggiante, ci dice ancora Livio Bordoli.
Quest'anno la Federazione Ticinese di Calcio ha per la prima volta indetto un campionato di 7 ragazze di 11-12 anni che giocano solo tra di loro. Buon inizio per un futuro, speriamo che possa aumentare le squadre e ci sia un campionato per sole donne, ecco.
La tendenza sembra confermare che gli europei hanno lasciato un segno nel calcio femminile svizzero, anche se ancora troppo presto per dire se si tratti della svolta per la sua crescita definitiva.
È una svolta invece, ci stiamo spostando negli Stati Uniti, quest'anno l'ha vissuta non tanto il calcio, che in Nord America è già spesso associato più alle donne che agli uomini, ma il basket femminile. La stagione di WNBA si è chiusa ieri con la vittoria di Las Vegas e ha fatto registrare numeri da record. Questo anche grazie a due atlete che sono anche due personaggi molto amati e seguiti. Allora sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
È stato un anno record per la WNBA, record di ascolti e di biglietti venduti, record per diritti televisivi incassati, per proventi pubblicitari collettivi e individuali e anche per salari pagati alle atlete di punta. Gran parte del merito a due atlete e a una squadra straordinaria, le Las Vegas Ace di Asia Wilson. La Wilson, miglior giocatrice già nel 2020, nel 2022 e nel 2024, si è ripetuta, diventando la prima giocatrice a vincere la Lega e tutti i premi individuali nello stesso anno. Fenomenale lei e fenomenale Caitlin Clark. La Lega femminile di basket è sempre stata un'anomalia nello sport statunitense. Un seguito analogo a quello del basket degli uomini a livello universitario, snobbato poi dal grande pubblico a livello professionistico, soprattutto a causa dell'immagine della Lega, che fino a due anni fa era semplicemente quella della Lega più diversa e politicamente impegnata dello sport degli Stati Uniti. Moltissime atlete testimonial di cause sociali, moltissime immigrate di prima e seconda generazione. Non è infrequente che ci siano avversari e compagni di squadra sposate tra di loro, eventualità inesistente in qualsiasi sport maschile e professionistico. Una percezione limitata e limitante che è cambiata quando è arrivata Caitlin Clark, pur infortunata quest'anno per gran parte della stagione. Giocatrice in grado di infrangere ogni record universitario e da debuttante nel professionismo, Caitlin Clark ha avvicinato un pubblico più tradizionale alla WNBA e ha consentito un cambio di passo anche a livello commerciale, con aumenti salariali, nuovi contratti televisivi e pubblicitari e tantissimi tifosi in più.
Bene il basket dunque, ma bene un po' tutto lo sport al femminile in generale negli Stati Uniti. Sentiamo ancora Cristiano Valli.
Lo sport femminile negli Stati Uniti è sempre stato esente da alcuni pregiudizi invece cronici in altre aree del mondo. per due ragioni. La prima è che la popolarità di uno sport è basata soprattutto sui campioni e sulle campionesse, sulle individualità, sui personaggi. Il football americano e il baseball stravincono negli ascolti televisivi, ma non significa che gli sportivi più popolari siano i giocatori di football e di baseball. In televisione gli sport maschili spesso la fanno da padrone, ma c'è una lista lunghissima di sportive che oggi come in passato hanno compensato anche economicamente questa differenza, proprio perché popolarissime. Gli esempi più recenti sono le sorelle Williams nel tennis, che sono diventate addirittura più famose dopo il ritiro, soprattutto nelle scuole e tra i più giovani. Un altro esempio di popolarità che va oltre il seguito di uno sport è la ginnasta Simone Biles. Queste atlete, quando non gareggiano, vivono di tour, esibizioni, discorsi motivazionali nelle scuole di ogni ordine e grado. L'altro aspetto rilevante è che negli Stati Uniti lo sport è soprattutto praticato. Ogni anno per quasi 300.000 studenti le borse di studio sportive sono il mezzo per permettersi l'università. Tutto questo non si traduce magari poi in eccellenza a livello mondiale, ma gli stadi dei college sono più grandi di quelli degli sport professionistici. Il calcio delle donne è più praticato di quello maschile ed è lo sport più popolare in assoluto in 11 stati, tra cui la California. E tutte le giocatrici delle nazionali femminili, a partire da quella di calcio, oltre ad avere più seguito del corrispondente maschile, hanno ottenuto 2 anni fa di essere pagate in stipendi e premi quanto gli uomini.
Sport femminile in ascesa dunque non solo negli Stati Uniti, ci sono però anche altri contesti della società in cui la presenza delle donne ricopre un ruolo importante. Tra queste c'è anche una realtà associativa legata al mondo cattolico, realtà antica e radicata sul territorio anche e forse particolarmente visto i numeri nella Svizzera italiana. Stiamo parlando delle confraternite e ne parliamo perché oggi in Ticino, a Lugano in particolare, si è tenuto il giubileo di tutte quelle svizzere. È la prima volta che viene organizzato e l'evento, scandito da canti e culminato con una processione, è stato per noi l'occasione per conoscere meglio questi sodalizi laici. Il servizio è di Romina Lara.
La mia è San Carlo Borromeo di Lugano.
Della Madonna del Carmelo di Torricella Taverne.
Confraternita del Santissimo Sacramento, è di Morcote e ha da 400 anni di storia.
Señor de los Milagros del Perú. Venimo di Zurigo.
Sì, il colore viola rappresenta penitenza e una fraternità, che siamo tutti insieme, tante donne come gli uomini.
Dei giovani sono viste un po' come qualcosa di folcloristico, invece non è così. Oggi le confraternite per la nostra diocesi sono un aiuto.
Natale Cremonini è il priore dell'Unione delle Confraternite della Diocesi di Lugano, che funge da Associazione Mantello.
In Ticino abbiamo circa 80 confraternite, diverse ancora ben attive e in altre purtroppo morenti. Cerchiamo in questo caso di aiutarle. In legge canonica una confraternita è estinta solo dopo 100 anni dalla morte dell'ultimo confratello.
Scopriamo che nella storia del cantone ne sono state censite ben 1200.
È comunque la realtà numericamente più importante, sia a livello ticinese ma anche a livello di chiesa universale. Se pensiamo che solo in Europa ci sono 6 o 7 milioni di membri delle confraternite, è una grande realtà.
Una realtà radicata anche in Svizzera, con diverse sfumature a seconda delle regioni. Se ne contano circa 200, spiega Davide Adamoli, ricercatore. Ci aiuta a inquadrare meglio questi sodalizi.
Le prime attestazioni sono ancora prima dell'anno 1000, ci sono delle confraternite che hanno quasi 1000 anni, che esistono ancora adesso. L'istituto della confraternita si è sempre adattato sul territorio, secondo anche le necessità, quindi dalla carità e dalla peste, fino ad oggi, dove ancora in Spagna, per esempio, ci sono confraternite che gestiscono degli ospedali, gestiscono anche dei supermercati a prezzo ridotto. Ecco, non sono delle semplici associazioni, ma c'è dietro il desiderio di una fraternità che lega sia le persone tra di loro, ma poi anche chiaramente verso l'alto, verso Dio.
In cattedrale a Lugano oggi momenti di preghiera e comunità nel giubileo che ha visto arrivare delegati da tutta la Svizzera e non solo.
Je m'appelle Francis Rim, je suis le recteur de la confrérie de l'Immaculée Conception de Romont. La confraternita di Romont è la più antica della Svizzera ancora attiva. Fondata nel 1336, è tuttora molto viva. In anticipo sui tempi, si aprì alle donne già nel 1429. Poi questo si è un po' perso, la questione è però stata rilanciata nel 2020 e, come per la Chiesa, saranno le donne a salvare la confraternita.
Christa Besang, la nostra confraternita è quella della buona morte e orazione sotto il titolo di Santa Marta. Confraternita di Lugano fu fondata già negli anni 1400.
Lei è priora. Oggi il ruolo delle donne è centrale.
Le donne tante volte non si sentivano parte di una confraternita, ma oggi è quasi normale, forse non dappertutto, ma ammettere una donna perché è una vocazione alla confraternita.
Nel passato ci sono state anche molte opere di carità, come qui a Lugano c'è la confraternita di San Rocco che vestiva gli orfani della regione, però oggi come oggi c'è l'aspetto chiaramente del culto pubblico, le celebrazioni, e poi d'altra parte c'è anche la necessità di sopperire ad alcune difficoltà nelle parrocchie, per cui cercare di portare avanti la religiosità sul territorio, e questo diventa anche cultura, diventa qualcosa che caratterizza il territorio stesso. Tutto questo fa sì che ci sia proprio questo riavvicinamento dei villaggi, della popolazione.
Nelle scorse settimane si è parlato parecchio, lo abbiamo fatto anche noi, della pagina Facebook e del sito internet che hanno messo in piazza migliaia di corpi femminili, spesso per mano dei compagni o dei mariti, che hanno condiviso senza consenso e senza che le vittime ne fossero a conoscenza le foto intime delle proprie mogli, compagne o fidanzate. E adesso la nota avvocata milanese Anna Maria Bernardini De Pace ha annunciato di voler intraprendere una class action, un'azione legale collettiva insieme ad un gruppo di colleghe per risarcire le donne vittime di queste violenze. Con quali possibilità di successo e quali difficoltà, ce lo racconta adesso da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
La difficoltà sono i numeri delle denunce, poche, pochissime le donne che hanno fin qui risposto all'invito dell'avvocata Bernardini De Pace, mentre sulla riuscita della causa la promotrice della class action non ha dubbi.
Non ho paura degli avvocati di Meta, ho trovato uno psichiatra, professor Mendolicchio, che dice che il danno che hanno ricevuto queste di mia moglie è un danno gravissimo, perché è un danno che nasce da una fiducia mal riposta.
È doveroso ricordare brevemente come si è arrivati qui ad un pool di avvocate pronte a fare una causa pro bono, cioè gratuita, contro Meta, che è la proprietaria di Facebook, dove il sito citato, quello che si chiamava Mia Moglie, che nel frattempo è stato chiuso, ha visto coinvolte molte donne messe in una bacheca seguita da 32.000 utenti. Il caso è scoppiato a fine agosto e a questo ne ha fatto subito seguito un altro, un sito web gestito da un uomo attualmente indagato dalla Procura di Roma, che aveva più o meno le stesse mire, cioè condividere senza consenso immagini di donne, tra cui in questo caso personaggi pubblici, accompagnate poi queste immagini da commenti sessisti e incitamenti alla violenza. Avvocata Bernardini De Pace, tutto pronto per una class action, però mancano le denunce, quindi?
Noi siamo pronti tutti, c'è un gruppo di 12 avvocati nel mio studio, civilisti, penalisti, però le donne non hanno il coraggio di fare. Ce ne sono tre che mi hanno telefonato e che hanno detto che avevano paura, prima perché il marito o il compagno non poteva vendicarsi, l'altra che non voleva che il figlio avesse un padre denunciato e l'altra ancora che preferiva non separarsi, perché se denuncio mi devo separare per forza. E quindi di 32.000 ci sono state tante associazioni che mi hanno scritto pronte a fare la class action e tutto, però quelle veramente che dovrebbero farlo non l'hanno ancora fatto.
E perché?
Penso forse che stiano riflettendo come tante volte riflettono prima di denunciare una violenza.
Dicevamo due filoni, uno che ha il colosso Meta quale vostro accusato, l'altro il sito che è riconducibile, sembra, ad una persona soltanto. Dunque in questo caso la class action non trova forse una sua ragione d'essere.
Fare la class action magari vale per far sì che la giurisprudenza si esprima in modo più moderno e più adeguato. Il personaggio che ha creato questo sito non ha la capacità economica di Meta, quindi non so fino a che punto valga la pena. Per mia moglie invece ci sarebbe Meta e lì si possono chiedere tanti e tanti denari come risarcimento del danno psicologico che secondo me è enorme.
Ecco, lei nel 1986 ha vinto una causa significativa, rappresenta una delle prime sentenze italiane a riconoscere la violenza psicologica come forma di maltrattamento. Anche questa, attraverso Facebook e sito web, è violenza psicologica?
È violenza psicologica. Quando ho sentito quello che era successo, ho sentito la forza e la potenza e la necessità di mettermi in gioco e di esprimere la sorellanza verso tutte queste donne, proprio perché ho combattuto tanto per far riconoscere la violenza psicologica che tanto fa male alle donne e che difficilmente si riesce a dimostrare. Lei non sa, io a quante donne dico registra col telefono le parole che ti dice, e io per questa violenza combatto da più di 40 anni.
L'avvocata milanese Anna Maria Bernardini De Pace al microfono di Francesca Torrani. Noi adesso cambiamo tema e per chiudere ci spostiamo in vetta presso i laghetti alpini ticinesi, le cui acque sono in netta ripresa dall'acidificazione. A dirlo è l'ultimo rapporto biennale del progetto ICP Waters, che da oltre 40 anni monitora l'impatto dell'inquinamento atmosferico dopo che negli anni 80 l'acidificazione delle acque derivato dalle cosiddette piogge acide aveva raggiunto il suo picco. Dal 2000 il monitoraggio è sistematico e viene fatto su 20 laghetti alpini. Oltre alle buone notizie, però, ce ne sono anche di meno positive. Per i dettagli sentiamo il servizio firmato da Dario Lanfranconi.
L'area di studio si trova nella parte nord-occidentale del cantone, una regione caratterizzata da rocce povere di carbonati e quindi da una limitata capacità tampone nei confronti delle deposizioni acide. Le precipitazioni sono molto abbondanti e generate soprattutto da masse d'aria calda e umida provenienti dal Mar Mediterraneo, e passando sopra la pianura padana, queste si arricchiscono di inquinanti, in particolare di ossidi di azoto e ammoniaca, prima poi di riversarsi sul versante sud delle Alpi.
Sandra Steingruber è collaboratrice scientifica presso la sezione protezione aria, acqua e suolo del cantone ed è responsabile del progetto ICP Waters in Ticino. I dati raccolti sono importanti anche e soprattutto perché permettono di verificare se gli accordi internazionali di riduzione delle emissioni sono efficaci.
Sono proprio le importanti misure che sono state adottate negli ultimi decenni per la protezione dell'aria che hanno poi portato a una significativa riduzione delle emissioni di zolfo e azoto. Questo ha poi determinato una diminuzione della presenza di acido solforico e acido nitrico nelle precipitazioni e di conseguenza una riduzione delle concentrazioni di solfati e nitrati nei laghi, con un conseguente abbassamento della loro acidità.
L'introduzione di combustibili privi di zolfo e di catalizzatori e filtri sulle automobili ha quindi dato i suoi frutti. Se la qualità delle acque migliora, lo stesso non si può però dire per le specie indicatore come larve d'insetto, vermi e piccoli molluschi, anche se va detto che il monitoraggio di questi macroinvertebrati è iniziato solo nel 2000. Le ipotesi per spiegare il mancato recupero sono quattro.
Uno, il recupero potrebbe essere avvenuto prima del 2000, quindi non rilevabile. Due, le specie monitorate potrebbero non essere particolarmente sensibili all'acidificazione. Tre, gli effetti del cambiamento climatico sovrapponendosi a quelli dell'acidificazione potrebbero mascherare i segnali di recupero. E per ultimo, il recupero potrebbe non esserci stato affatto.
C'è poi un altro fattore che pesa sempre di più sui dati raccolti, come un po' in tutta la ricerca sugli ecosistemi: il cambiamento climatico.
Lo scioglimento dei ghiacciai rocciosi può comportare un aumento di alcuni metalli pesanti, come per esempio ferro e nichelio, che sono quindi da tenere sotto controllo.
E anche il cambiamento nel regime delle precipitazioni, con più frequenti periodi di siccità alternati a precipitazioni intense, vanno a modificare la flora e la fauna dei bacini imbriferi dei laghetti. Processi che possono anche influenzare le concentrazioni di azoto, il vero nemico, se così si può dire, che ancora resta, visto che il problema dello zolfo sembra risolto.
Oggi la maggior parte dei laghi presenta un pH considerato, diciamo, sicuro per gli organismi più sensibili. Le deposizioni di azoto però superano sono tuttora in modo significativo i carichi critici, il recupero completo quindi strettamente legato alla volontà globale di ridurre ulteriormente le emissioni di azoto.
C'è infine anche un'altra notizia poco confortante. A causa dei tagli della Confederazione, per i prossimi 4 anni il monitoraggio verrà dimezzato su 10 laghi e si rinuncerà al monitoraggio biologico.
Abbiamo cercato di mantenere le cose più importanti, quelle che ci danno più informazioni.
E fra 4 anni si ridiscuterà il budget con l'Ufficio Federale dell'Ambiente.
E per stasera è tutto, dopo la sigla c'è l'attualità sportiva e poi a seguire 6 di sera Magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta a scoprire L'Uragano di Pietro, ovvero il nuovo romanzo di Mario Casella, ambientato su un'isola che si chiama appunto Hurricane, al largo della costa atlantica a nord di Boston, con all'inizio del Novecento che ospitava 1 migliaio di abitanti, tutti scalpellini in maggioranza di origine italiana provenienti dalla fascia di confine con la Svizzera. Ma non resta altro che salutarvi, allora a nome mio, di Gino Ceschina in preparazione e di tutta la redazione, una buona serata e un ottimo inizio di settimana.